Benvenuti a tutti e innanzitutto il suo cordiale bentornato a Eugenio Borgna, che è stato di venire sempre. Allora, clinica delle malattie nervose e mentali dell'Università degli Studi di Milano, primario emerito di psichiatria dell'Ospedale Maggiore di Novara. Tra le sue pubblicazioni, I conflitti del conoscere, strutture del sapere, esperienze della follia dell'88, ma ne tralascio tantissime, Malinconia 92, Il tempo e la vita 2015, La fragilità e noi 2014. È stato nostro ospite il 17 marzo 2004 con le intermittenze del cuore, l'8 aprile 2009 nei luoghi perduti della follia, l'8 aprile 2011 con la solitudine dell'anima, 8 febbraio 2012 con l'elogio della depressione, 20 marzo 2013 di armonia e suona e di follia, 2 aprile 2014 con la dignità ferita. Il 16 marzo è stato con noi la nuova consultarsi, la comunicazione perduta. Il 16 novembre del 16, l'indicibile tenerezza, in cammino con Simon Weil. Michele Zappella, qui con noi, è uno psichiatra, attualmente insegna neuropsichiatria infantile nelle scuole di specializzazione dell'Università di Siena ed è consulente del Centro RET dell'Ospedale Versilia. Il tema che vivo offre oggi alla nostra riflessione è pur sempre quello della malattia mentale, del disagio psichico ed esistenziale. E anche qui l'autore mette in gioco se stesso e la propria esperienza di psichiatra lungo una vita. Maestro Omo, rispetto ai lavori del passato, si fa più disteso, più colloquiale, talora quasi narrativo. L'ascolto gentile pone al centro della sua indagine alcuni casi clinici, tutti femminili, uno si chiama anche Anna, scusa la parentesi, dai singoli racconti per effetto di un percorso inverso, scaturiscono riflessioni anche sulle parole tematiche che da sempre a Borgna stanno a cuore: la fragilità, la gentilezza, la tenerezza, l'attesa, la speranza, la malinconia, la depressione, la solitudine. Affronta questi racconti clinici con la razionalità e la conoscenza del medico, sia anche con i sentimenti e il calore umano dell'uomo, consapevole che la psichiatria, oltre ai farmaci, ha bisogno della comprensione, della vicinanza, del riconoscimento, ma anche della poesia. Io passo subito il microfono a Michele Zappella.
Ma devo dire che per me
è spento.
Bene, per me è una bellissima occasione quella di presentare il libro del professor Borgna. È un privilegio per diverse ragioni. La prima è che io sono stato... Non si sente? Come è?
No, è acceso, è acceso.
Allora, si sente o no? No.
Basso. No, prenda quello dell'Anna.
Proviamo con questo.
Sì.
Diciamo, una delle ragioni è legata al fatto che 45 anni fa ho avuto la fortuna di lavorare nell'ospedale psichiatrico di Novara nella sezione, cioè nella parte femminile che era diretta, quella del direttore della psichiatria. È stato un periodo breve di pochi mesi, ma è stato molto importante per me, perché nel lavoro che si svolgeva nel reparto diretto da quello della professor Borgna, l'ascolto dell'altro, in questo caso l'ascolto dell'altra, che erano donne, era un punto di riferimento importante. In precedenza ero stato a lavorare ad Arezzo, dove per la prima volta avevo sentito parlare che avevo fatto in concreto degli interventi sul territorio che prima non c'erano, cioè non esisteva l'idea che lo psichiatra andasse a casa delle persone. Mettendo insieme l'ascolto dell'altro con l'intervento del territorio, beh, è stato possibile avviare un tipo di neuropsichiatria infantile che in quel momento era completamente nuova, nel senso che io mi volevo dall'ospedale e andavo dove vivevano i bambini nelle case di campagna della provincia di Siena. E vabbè, questo è l'aspetto personale, poi dopo ne parlerò in seguito, ma veniamo subito al professor Bogna. Allora, una delle indicazioni di fondo che Bogna dà sulla psichiatria è quello che la psichiatria ha due punti: da una parte è una scienza umana, come scienza umana vuol dire una scienza che deve indagare, deve relazionarsi con la vita delle persone con le, diciamo, con le quali si entra in contatto, con la loro storia, anche con la storia generale di certi problemi, no? E l'altra è una scienza naturale. Se una di queste due variabili viene trascurata, si hanno dei notevoli guai. Si può avere una legge psichiatrica che per altri versi era buona, ma che ha dimenticato che certe malattie psichiatriche non si risolvono in una o due settimane in un centro ospedaliero. Quindi questo è un dato. Cioè l'idea che la malattia psichiatrica sia soltanto relazionale, sia dovuta alle difficoltà della vita anche sociale, in parte può essere vera, ma non è vera per tutti, non in tutti i casi. Il secondo aspetto è ancora più grave, perché se viene vista come una scienza naturale, si rischiano di fare delle operazioni scorrette. Una di queste, per esempio, è quella che decenni fa portava a fare le classi differenziali speciali, cioè applicando dei test, come se fosse il test della glicemia. In realtà il test è una prova che fare un bambino. Se salti la storia, se salti il suo ascolto, se salti tutta la parte di scienza umana, fai delle cose estremamente sbagliate, come quelle che successero a quell'epoca, per cui classi differenziali erano in gran parte figli degli emigranti, degli emigranti interni e esterni, non italiani. Io parlo del mio mestiere, ma lo stesso discorso riguarda la psichiatria adulti, cioè praticamente la stessa cosa in sostanza. E la congiunzione tra la scienza umana e la scienza naturale è l'ascolto dell'altro. L'ascolto dell'altro è fondamentale. Se l'ascolto dell'altro è carente o non c'è, si possono avere le cose più drammatiche. Visto che parliamo degli ospedali psichiatrici, è andato con fare con piacere, perché all'epoca di quando ero un giovane medico, raccontavo al professor Bonne che io mi trovai a lavorare nell'ospedale psichiatrico di Volterra, siamo nel 71, e a un certo punto ci fu un concorso, diventai primario. Il direttore, che molto non mi amava perché volevo cambiare le cose, volevo dimettere i malati, mi dette due reparti considerati irrecuperabili. Allora, uno era un reparto di persone che erano state ricoverate durante la seconda guerra mondiale, quindi erano francesi, inglesi, americani, russi, cecoslovacchi, tutti. Io guardai le cartelle, erano tutte uguali, e dissi al caposala, dissi: senta, io vorrei parlare con tutte le persone. Non ci aveva mai parlato nessuno, anche per la ragione probabilmente che parlavano anche delle lingue straniere, che i medici non sapevano, ma non è sufficiente. Erano passati 26-27 anni dall'ultima guerra, e molte di queste persone, io parlavo discretamente 3-4 lingue, molte di queste persone non erano più, era passata, avevano avuto un periodo difficile durante la guerra, però erano rimasti lì. E quindi fu possibile, abbastanza facile, ascoltando uno per uno, rimandare molti a casa, in America, in Inghilterra, in Francia e in altri paesi. Ma dico questo per dire che l'ascolto dell'altro non è un lusso. Per chi fa questo mestiere è un percorso obbligato, se no fai una psichiatria che non è tale. Cioè fai una psichiatria che può fare dei gravi danni, e possiamo fare sempre degli errori, però la strada deve essere la strada buona, in sostanza. devo dire che una delle cose importanti che riguarda l'ascolto dell'altro è l'attenzione sulla quale insiste Bologna a cogliere i significati della sofferenza e la ricerca di quello che ci unisce come punto di partenza della psichiatria giustamente umana. Senza questa ricerca non si aiuta chi sta male, non si salva la nostra interiorità che tende a spegnersi. Oh, questo è anche vero. Cioè chi ha un mestiere come il nostro e non ascolta l'altro rischia di impoverirsi umanamente, rischia di estinguersi certe cose. E devo dire, scusate se ritorno ancora alla mia esperienza, ma quando io ero un giovanissimo medico, siamo all'inizio degli anni 60, ero appena laureato, andai a Londra per vedere se trovavo un lavoro, perché non ero contento di come erano le cose a Roma, e mi trovai in un ospedale che era il più grande ricovero per cerebrocapici dell'impero britannico, e c'era un medico molto simpatico che mi accompagnava a visitarlo. A un certo punto, siamo nel 61, c'era un bambino giamaicano che aveva un capo grande così. Era un bambino con l'idrocefalo e purtroppo l'operazione per l'idrocefalo non l'aveva raggiunto, era, cioè ormai il male era andato troppo avanti quando era stata scoperta alla fine degli anni 50, era un capricorno. Questo medico era, faceva anche l'inventore, e diceva che vedo che c'è una specie di trono. Allora mi spiegò che questo bambino con questo capo enorme guardava sempre il soffitto, perché il capo era grande. E lui si era messo a costruire un trono di legno e sorreggeva il capo, per cui lui stava al centro della strada in mezzo fra un reparto e l'altro, ed era diventato popolare, tutti lo sapevano, lo chiamavano, ma c'è un po' come va, e lui era tutto a legno. Allora questa è l'attenzione all'altro. Tu entri in un reparto in cui c'è un bambino in queste condizioni e dici, cavolo, come fa? Che medico sono? Questo è tutto. Devo dire, questo poi mi ha cambiato molto il modo di pensare. Sono anche stato in questo ospedale a lavorare per qualità. Io, scusate se porto questi esempi, la ragione è fondamentalmente quella che il messaggio che dà Bologna non è limitato alle malate di cui parla in questo libro, che è una parte bellissima che vi do dopo, è un messaggio generale, universale. Tra le tante cose, una delle cose giuste che vi dice, non so se ci sono psichiatri più fra noi, ma che non è detto che io debba occuparmi di tutti. È così importante l'ascolto dell'altro che se io non sono disponibile a farlo in certe direzioni, lasciamo la strada aperta a un altro. Non so se mi spiego. Un'altra cosa di cui parla Bologna è della fiducia che spesso si acquista rispettando i silenzi dell'altro ed evitando di fare interrogatori. Vabbè, qui mi vengono in mente dei pensieri antipatici, di situazioni in cui mi sono trovato a vedere dei ragazzi dei lontani parenti con degli interrogatori assolutamente inadeguati in sostanza. Devo dire che in parte c'è ancora, anzi mi pare che c'è ancora notevolmente nel mondo psichiatrico universitario la situazione in cui il paziente viene visto prima da un giovane che va dal direttore, il quale sta dietro una scrivania molto lunga, dà un'occhiatina alla cartella e fa 3-4 domande. Ecco, questo, scusate se dico i miei sentimenti, per me è rivoltante. Non è così, Che modi sono? Allora, nella dimensione dell'altro il tempo può non essere il tuo, i disturbi depressivi, per esempio, dalla mano può incutere paura, cioè quello che in certe situazioni è fondamentale. E in altre non lo è. Faccio un esempio per il mio mestiere. Pochi giorni fa arriva un ragazzino di 11 anni in uno stato ipomaniacale parecchio alterato. Io alzo un po' la voce per calmarlo, lui rimane un attimo perplesso e gli dico: Giovanni, ma che c'entra io? A che? Mi cambia di volto, mi è tutto amico. Quindi gli dà la mano in certe situazioni importanti, però devi avere la capacità di farlo. E in parte bisogna pensare che la psichiatria è anche un'arte, se l'arte è improvvisazione. Se non c'è l'improvvisazione, a volte c'è l'improvvisazione necessaria, cioè non è tutto scritto sul manuale, ma è soprattutto delle linee guida. Io mi ricordo per esempio quando lavoravo questa volta sempre lì a Volterra, e allora era ancora un aiuto, e nel reparto dove lavoravo, che era un reparto di donne, c'era una donna che era enorme, obesa, ritardata, e si chiamava la Deva, e la Deva stava in una stanza in cui il letto era stato cementificato per terra, perché era così violenta nelle sue crisi di ira che sfasciava tutto. Allora cominciai a fare amicizia con la Deva, poi capì, lei mi disse: ma io ho un'amica in quest'altro reparto. Allora ogni volta che andavo nel reparto mi chiamavo la Deva, la caricavo in macchina e la portavo dall'amica. Poi piano piano lei restava dall'amica per giorni e giorni, e la Deva era divenuta buonissima. Allora, voglio dire, l'ascolto dell'altro è come quello lì che aveva un enorme idrocefalo. Vediamo un attimo, perché se tu non ascolti e non apri un colloquio, non sai chi è di fronte in sostanza, no? Allora, il luogo del libro di Eugenio Borgna è il manicomio di Novara, di cui Borgna è stato direttore per molti anni, e ci porta alla dimensione della psichiatria, che è stata proprio del secolo scorso, e che si contrappone a quella dell'oggianomica, e tale da dare largo spazio al profitto privato di case di cura di vario tipo. Scusate se è proprio chiaro, ma la psichiatria sia degli adulti sia dei bambini è abbastanza devastata dall'aspetto economico. Io mi occupo in particolare di bambini autistici, perché l'altro giorno su internet, dove ci sono molte informazioni, negli Stati Uniti per le cure dell'autismo fanno 286 milioni di dollari all'anno. Quindi potete dire: bene che la gente lo sappia. Bene che la gente lo sappia, perché la controparte di una psichiatria soltanto naturalistica, senza ascolto, è anche questa. Allora, il manicomio consentiva ad alcune persone un ascolto elettivo delle malate e dei malati gravi, cosa non possibile con le parti di diagnosi pura. Lo sottolinea tutta l'esperienza dell'uno e dell'altro, e questa distinzione si associa a un'altra sua considerazione che io vorrei sottolineare. Se non ricordiamo il passato, non possiamo programmare il futuro. Viviamo in un presente anomico, che è proprio quello che la società dei consumi ci vorrebbe imporre. Allora, ricordare il manicomio non è il discorso regressivo di dire torniamo ai manicomi, e ricordare gli elementi, gli episodi che avevano un senso allora e che possono proporci un senso nell'oggi. Io raccontavo a Eugenio poco fa che nel mio lavoro quotidiano io mi occupo soprattutto di disturbi del neurosviluppo, e i miei pazienti crescono, come sono cresciuto io, crescono anche loro. E alcuni giorni fa sono andato a fare la visita a domicilio a una famiglia di bambine, di persone che erano quel disturbo di cui si parlava, della mutazione MP2 parlanti, e una di queste c'ha 40 anni. E a 40 anni c'ha il supplemento elettivo, se ne andava abbastanza bene, ma c'è un disturbo cerebrale per una serie di tremori molto clamorosi. E allora mi raccontava la sua cugina, dice: sai, dice, pochi giorni fa l'ho portata a una festa di amiche, perché c'era una che stava per sposarsi. Lei appena entrata ha detto: no, non mi fa stare con i normali, voglio andare con gli altri, voglio andare al centro. Allora, cerchiamo di metterci nei panni di una donna che per colpa di una malattia, soprattutto motoria, è tagliata fuori dalla sessualità, tagliata fuori da tutta la parte del mondo femminile che poteva trattenerle, no? Che ti voglio dire, certo che siamo per l'integrazione, ma non in maniera cieca, ascoltando gli altri. Devo dire che il libro di Bologna cita per l'ascolto delle malate Morselli, che era un grande psichiatra che tu hai conosciuto, e cita anche Mario Tobino. Mario Tobino, devo dire, io sono suo nipote, e devo dire alcune cose sull'ascolto delle malate. Anche lui lavorava in un reparto femminile, e quando avevo 18 anni ero iscritto a medicina da pochi mesi, mi ammise a una visita, sì, che entrai con lui nel reparto femminile. Appena lui entrò, tutte le donne gli corsero intorno, e alcune di queste le viravano, e lui si mescolava, non solo li ascoltava, ma sviluppava il discorso. Lei quindi è una contessa, arrivano i servitori con le fiaccole, insomma, il discorso diventava bellissimo, e tutti questi malati erano tutte felici. Successe una cosa dopo qualche tempo che mi è stata raccontata, che a Maggiano, Luca, a Maggiano medico, e coprì l'ospedale e coprì anche la macchina di Torino. E cosa successe? Che persone ricoverate uscirono dal reparto e con le coperte ricoprirono tutta la macchina. Che veramente c'è un grande omaggio a riposo. Come dire che il dare è anche ricevere, in molti casi. Quindi il problema del ricordo del passato è fondamentale, innanzitutto anche per le persone che noi curiamo, se non conosci il passato come fai a programmare il futuro? Ed è importante in generale. Facciamo per esempio l'esempio dell'autismo, scusate se passo di altre cose, però sulle donne fa per altro che soppone, perché lui è esperto. Allora, l'autismo alla fine dell'Ottocento fu descritto da Down, che è quello al quale ha dato il nome al mongolismo, ma nessuno se ne curò, non ebbe nessun successo. Per la semplice ragione che alla fine dell'Ottocento gran parte delle persone in Inghilterra lavoravano nelle miniere, nelle campagne, o facevano lavori molto semplici nelle fabbriche. L'aspetto relazionale non aveva nessuna importanza, era limitato a pochissimi. Attualmente abbiamo un'epidemia di autismo, che in gran parte è inventata, di cui già detto prima. Un'epidemia che è inventata con cosa? Inventata con test e con l'idea che sia soltanto una scienza naturale e non relazionale. Il discorso qui può essere lunghissimo, se volete, però è così. Cioè, praticamente si arriva a percentuali del 264 per 10.000, che sarebbe 2,64, è vicino al 3%, quindi da zero. Quindi voglio dire, il problema dell'ascolto o meno è capire anche in che mondo tu vivi, capire anche, diciamo, che situazione sei chiamato a gestire. Protagoniste del libro sono le malate del manicomio di Novara, in primo luogo con le immagini della parte femminile del manicomio, con la sua fisionomia particolare. Lì fa molto bene Eugenio Bogna a ricordare la affettuosa sensibilità e tenerezza di molte infermiere e di molte suore. Cioè, questo era un mondo femminile nel quale c'era la possibilità dell'ascolto dell'altro, se uno era disponibile a farlo, e c'era una parte delle persone che lo faceva. Devo dire che io me lo ricordo un po' come lo descrive lui. Molte donne, come si dice, appiccicate al muro, mentre nelle parti maschili è completamente diverso. Molte volte gli uomini giravano, ma c'è una differenza per certi versi netta tra uomini e donne nell'esprimersi in situazioni di disturbo psichiatrico. Raccontavo bene poco fa che quando lavorava da Rizzo c'erano delle riunioni in cui veniva tutto l'ospedale e c'era un ricoverato che con voce molto, diciamo, maschia, era provocatorio, perché chiaramente il re del suo posto erano tutte persone di sinistra, e lui attaccava così: in questo ospedale, anzi in questo manicomio, ci sono persone che portano la camicia rossa, ma sotto la camicia rossa hanno ancora la camicia nera. Quindi una provocazione totale che mai verrebbe fuori in un reparto femminile, che si manifesta in altro modo, in sostanza. Non mi ricordo com'è una provocazione così chiara, così plateale. Può darsi che no. Sentiamo che dice lui, c'è stato molto più di me. Qui entriamo nella pratica del lavoro di Borgna con l'ascolto come riferimento centrale. Ascolto, anzi, le parole, ecco, questo è molto importante. Le parole dell'ascolto, cioè nel silenzio tu puoi immaginare le parole non dette. E ci racconta soprattutto l'ascolto di donne colpite dalla depressione, legate a vicende della vita, in qualche caso anche psicotiche, con sovvertimento dei parametri mentali, per cui nella depressione psicotica lo stravolgimento è profondo. Quest'anno dice: io non sono nulla, sono soltanto carne e ossa, molto drammatico, ma così è. Scrive infine: alcune malate con un disturbo dissociativo, alcune delle quali guariscono anche prima dell'uso dei farmaci. Oh, qui c'è un punto molto importante. Qui Borgna sottolinea il peso negativo dell'etichetta. Ci sono alcune parole, alcune diagnosi, che hanno un effetto devastante. Una di queste è la parola schizofrenia, che nella sua opinione, e io sono perfettamente d'accordo, va bandita, sostituita con altre espressioni come sindrome dissociativa, e pone un problema molto grosso. Il linguaggio dello psichiatra è un linguaggio che deve tener conto delle persone con cui parla. Faccio un esempio, scusate sull'autismo, ognuno parla delle cose che conosce. C'è uno studio americano che corrisponde in pieno alla mia esperienza clinica, che ha dimostrato che le madri che hanno sentito la diagnosi di autismo per il proprio figlio, nella settimana successiva entrano in depressione. Riviste dopo 2 anni, gran parte di queste sono ancora depresse. Devo dire che nel mio lavoro quotidiano queste depressioni a volte sono psicotiche, del tipo di Anna, cioè dare una mazzata di questo genere, fare fuori la madre, è una responsabilità gravissima che richiede molta più prudenza. Davvero, io credo che questo sia molto importante, questo concetto. C'è uno psichiatra francese che si chiama Anthony Dora, che parla di effetto paradigma, cioè praticamente il paradigma è quello che pensiamo su certi disturbi, il pensiero comune. L'effetto paradigma è la stereotipia del disturbo, e ridurre una gestalt di 3-4 concetti legati fra loro, per cui autismo vuol dire inguaribile e fuori dal mondo, schizofrenia la stessa cosa, non so se mi spiego. Quindi bisogna presente tutte queste cose. Conclude sull'importanza delle parole che devono essere creatrici di speranza, tale da creare ponti tra chi cura e chi è curato, e delle emozioni, prime fra tutte la gentilezza e la tenerezza. Allora, la gentilezza e la tenerezza, io mi permetto di dire, sono delle caratteristiche proprie del professore Eugenio Borgna. Io devo dire che nella mia esperienza ormai lunga di più di 50 anni, credo che sia la persona più gentile e più tenera con le persone in genere, in particolare con le persone malate che ho conosciuto. E a questo punto passo la parola a Eugenio.
Grazie dell'invito che con una volta la sua immensa gentilezza, che senza dubbio è più profonda, più creatrice, più femminile, appunto, e quindi più dotata anche di grazia, che la gentilezza maschile o comunque può tentare esageratamente di raggiungere, senza però riuscire a farlo. Gentilezza che si esprime in tantissime cose, come voi anche sapete, quindi non è il caso che io abbia richiamarle qui, salvo dire, come anche negli incontri che sono avvenuti quest'anno, negli anni scorsi, questa sua luce straordinaria, questa capacità che ha di cogliere l'essenza dei libri e delle persone che scrivono libri, perché anche questo sa fare Anna Benedetti con una discrezione straordinaria, cercando di cogliere nella verità quelli che sono gli effetti psicologici che contraddistinguono ciascuna di queste persone che, come me, hanno l'onore di essere invitato ad un'assemblea come questa, molto, molto diversa da ogni altra alla quale io abbia partecipato. Questo senso, in qualche modo, di comunità di destino, usiamo parole un po' magniloquenti, ecco, si riesce a cogliere solo a Firenze, ovviamente, in questa splendida sede, ma anche nei vostri volti. Il modo con cui il silenzio parla, come sapete, il silenzio è difficilissimo da esprimere, difficilissimo da sopportare, ma essenziale se vogliamo cogliere un aspetto anche fondamentale dell'ascolto. Comunque, le cose poi anche non dimenticate, che mi chiede la terra, le sue capacità narrative, no? Anche stasera sono riemerse con i maggiori che lo distinguono, e il nipote di Mario Tobino, il quale, anche se non l'ha citato, in fondo ha aperto la strada a quelle che sono state poi le psichiatrie umane, le psichiatrie in cui appunto anche a Novara abbiamo distrattamente cercato di realizzare le mete, in fondo fondate sul fatto di considerare gli altri, anche una paziente la più lontana da quelli che sono i criteri che noi attribuiamo per significare la normalità di una persona, sanno essere dotate appunto di questa parola tematica come la gentilezza, che del resto sconfina anche in quella di tenerezza, di fragilità. Sono emozioni sorelle, come voi sapete, che comunque servono a rendere la vita, quando siano realizzate, più serena, meno aggressiva, meno legata al fatto di fare prevalere quelle che sono le nostre istanze personali. La gentilezza dunque come parola tematica che riassume un modo con cui, se vogliamo entrare in relazione, cioè in contatto, in dialogo, in colloquio, scegliete voi la parola che più vi sembra idonea a cogliere questo che tutto sommato è un mistero, perché le persone gentili riescono a creare ascolto, riescono a creare ponti, riescono ad aprire a volte cuori seppelliti o comunque pietrificati nella disperazione ad una speranza che, come diceva Walter Benjamin, guai se la speranza morisse in noi, perché non salveremo mai la speranza perduta in tutti coloro che chiedono il nostro aiuto. Sì, certo, come detto, molto bene Michele, le esperienze che fa la psichiatria, quando è una delle illusioni, una delle illusioni che accompagnano ogni psichiatra, perché la psichiatria resta ancora oggi comunque l'ultima fra le discipline mediche, no? Sostanzialmente tutti fanno i psichiatri, i medici di base, i neurologi, i pneumologi, gli oncologi, fanno gli psichiatri anche se non vogliono farlo, ma dalle parole che dicono, dagli atteggiamenti che assumono, nascono delle esperienze che aiutano psicologicamente chi sta male, chi soffre anche di una malattia biologica, oppure che ne accrescano la socialità, da come il mistero comunque per cui la gentilezza può essere vissuta come una delle forme di dialogo e di contatto più creativa che sia possibile, viene anche da una citazione, ne farò una sola, da Hölderlin, sapete, Hölderlin, la genialità assoluta, no? Che si allea, che si collega con la follia, con questa follia che appunto chiamiamo schizofrenia, ma che definendola così troviamo ad essa quel nucleo, quel grumo di gentilezza disperata che vive anche nel cuore dei pazienti che nel momento in cui si vedono assegnata una diagnosi come quella di schizofrenia vengono istantaneamente allontanati, separati, considerati estranei, come sostanzialmente persone che non, la cosa non viene detta apertamente, ma comunque oggi da qualche parte rinasce come vite non più degne di essere vissute. L'epoca in cui viviamo, certo, è quella alla quale Michele accennava, cioè viviamo nel presente, guardiamo soltanto al futuro, che è così facile inventarci, così trasformare il futuro in immaginazione, e non ci ricordiamo del passato, non ci ricordiamo delle cose che hanno condizionato, rappresentato la nostra vita e anche la storia con le sue conquiste e seppure anche con le sue sconfitte. Allora, se aveste qualche dubbio sul fatto che in fondo la gentilezza non è se non una delle molte possibili emozioni, delle quali comunque dovremmo essere grati se possediamo, sentite che cosa ha scritto allora Hölderlin. Sapete che il libro di Hölderlin è fra il più complesso e più oscuro, ma anche quello che davvero, se riusciamo a superare quelle che sono le superfici apparentemente invincibili, davvero cogliamo degli abissi. Guardare dentro gli abissi significa anche ricercare i modi per sfuggire agli abissi. Un pensiero un po' complesso, ma che non può non essere espresso quando si parli, si accenni al genio di Hölderlin. Finché la gentilezza pura si conserva nel suo cuore, l'uomo non si misura infelicemente con la divinità. È sconosciuto Dio, è manifesto come il cielo, questo credo piuttosto, dell'uomo è la misura, colpo di neri, colpo di merti, ma poeticamente l'uomo dimora su questa terra, ma l'ombra della notte, come le stelle, non è più pura, se così posso dire, dell'uomo che immagine della divinità è chiamato e che è segnato in qualche modo da questa stella del mattino che non si spegne mai, che è la stella della gentilezza. Senza dunque la disperata ricerca degli atteggiamenti gentili che in un ospedale psichiatrico come il nostro, che appunto essendo però femminile, aveva già aperte porte che negli ospedali psichiatrici maschili difficilmente si raggiungevano. In questa dimensione gentile, comunque, non pensiate che gli psichiatri fossero di per sé dotati di maggiori attitudini nei confronti, appunto, come Michele ha detto, di infermiere oppure di consorelle religiose. Anche la gentilezza, come l'intuizione, come la capacità di cogliere quello che si nasconde nell'anima delle persone, non sono solo io a dirlo, ha sentato un'impronta femminile più intensa, più immediata, più creativa, alla quale noi che non lo siamo, dobbiamo comunque guardare come a modi ai quali anche le qualità in generale ideano, no? Ecco, anche gli psichiatri devono in qualche modo adattarsi. Di ascolto, mille modi di ascoltare. Intanto ascoltiamo, voi state ascoltando le parole che io dico, si ascoltano le parole, si ascoltano le emozioni che vivono all'interno delle parole. Io non so appunto come le parole di Michele Lappella e le mie riescono a sfondare questa linea di separazione che comunque ci separa, soprattutto quando da una parte c'è la persona che parla e dall'altra c'è la persona che ascolta. L'ascolto, il rendere possibile ascolto, non è soltanto espressione della volontà, dell'intenzione di chi ascolta, perché voi siete venute qui ancora una volta e non posso non essere ancora una volta commosso e quasi stravolto appunto dalla fedeltà, seppure mediata, dalla grazia di Anna, che davvero non può non dare un senso, aggiungere un senso a quella della mia vita, della psichiatria, dire comunque anche di incontri, ogni incontro, come ha scritto anche Gargamel, quando si è animato dalla sintonia che passa attraverso i vostri occhi, ai vostri silenzi, al vostro modo con cui il silenzio viene accolto. Ecco, ogni incontro è sempre una sfida. Se la conclusione di un incontro nulla si salvasse dal drago dell'oblio e nulla si mutasse, non per merito di Dalla, ma per merito delle citazioni, comunque del dialogo che chi parla riesca oppure non riesca a creare con chi ascolta. E allora si ascolta in modi che cambiano a seconda della nostra età, certo, a seconda dell'interesse alle quali, con le quali ci si avvicina all'ascolto, ma si ascolta fino in fondo se chi parla, cioè chi in qualche modo sta ascoltando le cose che vengono dette, così come voi dovreste, in qualche modo anche, se ci riesco, legare, collegare le parole che dico con le emozioni che fanno parte di queste parole. Le stesse parole assumono significati, riescono a restare, si fanno ascoltare, soprattutto se riescono ad essere intessute di emozioni, ma soprattutto se riescono a rendere palpabile in qualche modo l'emozione di chi parla. Comunque si ascolta quando una paziente viene negli studi di Michele Lappella, un bambino, che è un'esperienza ancora più straordinaria di quella che non sia l'esperienza di uno psichiatra degli adulti, quando un paziente, anche se il destino ha voluto che io vivesse, come si è detto altre volte, sia di dare una grande clinica universitaria, sia poi a Novara, sia poi anche in quelle che sono le persone che vedo a casa, quasi esclusivamente di donne, con questo che io possa attribuirmi capacità o comunque delle età interpretative superiori ad altri che hanno anche ciascuno la vita nelle parti maschili. Comunque, certo, vivendo in contesti femminili ho potuto almeno questo sì leggere, imparare, constatare come la femminilità rappresenta una condizione sine qua non, anche Freud, anche Jung hanno parlato, come sapete, di una dimensione maschile e femminile che si intrecciano in ciascuno di noi. E allora, ascoltare, si ascoltano le parole, si riescono ad ascoltare le parole riempite di emozioni, si ascoltano le parole che si accompagnano anche alla nostra intenzione, alla nostra capacità di leggere anche quello che è il linguaggio dei volti, il linguaggio, come dico sempre, il linguaggio dei gesti, il linguaggio del sorriso, il linguaggio delle lacrime. Se non leggiamo contemporaneamente chi ascolta e chi parla e chi ascolta, se non unifichiamo contemporaneamente questa ricerca di che cosa ci dicono le parole che ascoltiamo, ma anche che cosa ci dicono i volti, gli sguardi e poi anche il silenzio di chi parla con noi. Il linguaggio dei volti è Manuel Levinas, che è un grande filosofo francese, ha scritto una volta che ciascuno di noi, sia che ascolti, sia che parli, è responsabile di quello che è il volto, di quelli che sono gli occhi, di quelli che sono gli sguardi delle persone con cui parla. Cioè, ciascuno, chiunque parli, chiunque ascolti, deve cercare, deve sentirsi chiamato appunto a interpretare che cosa quegli occhi ci dicono, quegli sguardi disperati che non hanno parole sufficienti per portarle alla luce. Ma il linguaggio delle parole è venuto nel linguaggio appunto dei volti, ma anche il linguaggio del silenzio. Ascoltare il silenzio di una paziente è una delle esperienze, certo, che la psichiatria fa, una delle esperienze, se volete, anche più dolorose, una delle esperienze che si possono realizzare fino in fondo soltanto se riusciamo, come anche appunto Michele accennava, a vivere dentro di noi quella attenzione che Simone Weil ha chiamato essere preghiera. E l'intensità dell'attenzione di uno psichiatra, sì, certo, lo psichiatra cerca di dimostrarla, ma se non riesce a trasmettere qualcosa a una persona disperata, melanconica, depressa, triste, ossessiva, con l'ombra del suicidio accanto a sé, ecco, quel colloquio terapeutico non è servito a nulla. Dico questo per indicare come l'essere psichiatra è una delle professioni che chiamano così impossibili. Del resto non è un caso che fra tutti i medici quelli che, niente, che più frequentemente incorrono nel suicidio o comunque in disturbi psichici sono proprio gli psichiatri che curano perché non potremmo davvero comprendere fino in fondo, ma potremmo entrare in una relazione creatrice con chi è con noi, se non siamo anche consapevoli dei rischi enormi che corriamo, come spiegate il suicidio. A volte la via di uscita dinanzi a problemi che ci appaiono talmente complessi, talmente problematici, talmente spazianti da non riuscire a modificare, ma a curare, anche solo da arginare queste fornaci ardenti che vivono nel cuore di chiunque abbia anche questo disperato coraggio di rinunciare alla propria vita. Qualche settimana fa, a proposito di silenzio, una paziente che mi chiamava così, ma chi fra noi non lo sarebbe se, come lei, 40 anni, il suo bambino di 10 anni è morto di malattia, è morto di una malattia volontaria, così è stata interpretata la sua morte. Di mettere nella condizione umana di una persona, non dico uno psichiatra, di Eugenio Borgna, che ecco, si sente, che vede l'ansia. Questa donna gentile, certo, straziata, che tra l'altro essendo appunto una educatrice dell'infanzia, da una parte incontra bambini che le ricordano quello che è mancato in fondo, per questa straordinaria forza di generosità, non so come chiamarlo, di incisibile capacità di sopportazione, ecco, di curare, seguire i bambini degli altri era sola salvezza dal suicidio personale. Bene, quali parole avrei potuto dire, quali parole voi potete immaginare che uno psichiatra dica a una persona che per due ore ha parlato di sé senza mai ripetersi, facendomi davvero scendere in abissi che mi hanno lasciato in quelle due ore. Ecco, anche queste sono cose che potrei dire solo, che dico, solo in una assemblea come questa, in cui sento di poter dire cose che in altri luoghi e ovunque sono di per sé indicibili. Due ore, ho detto qualcosa? Avevo parole che potessero anche solo lontanissimamente essere al limite, sul ciglio, sul soglio di una sofferenza in vita come quella? Non ho detto nulla, per due ore sono rimasto in silenzio, un silenzio certo che mi sconvolgeva, silenzio che comunque questo, per così dire, scientificamente non poteva essere, non essere il solo modo con cui io cercassi di lanciare una minuscola, fragile e fina, certo, dolorosa passerella sulla quale almeno in quelle due ore l'angoscia, che comunque non espressa, ricordatevi, le angosce possono torturare, le angosce portano anche al suicidio, ma comunque dentro di noi sono tanto più temeggianti, tanto più laceranti, quanto meno vengono espresse. Il fatto che questa signora abbia potuto, almeno in quel frangente, in quei momenti in cui si vive, uno si piace a dire proprio, ripeto, ai limiti della sopportazione e anche della coscienza dei propri limiti. È ovvio, perché chiunque di noi posto di fronte ad una situazione così inimmaginabile non poteva, o almeno la mia scelta non è potuta se non essere questa. Si ascolta anche in questo modo, si ascolta anche rimanendo ovviamente 2 ore senza dire nulla, si ascolta cercando di cogliere come cambiavano gli sguardi, gli occhi di questa signora, che mi dura anche il piangere, il pianto comunque è sempre una, seppure un lieve ruscello che per un attimo attenua anche le angosce e le disperazioni più profonde. Il sorriso, certo, la tardi e giunge un filo della fermità, ma il sorriso lo cogliamo solo quando un paziente che ha visto anche la morte dinanzi a sé, cioè una paziente immersa nelle depressioni più profonde e laceranti che ci siano e che vissuta anche settimane, mesi, con la morte accanto, con il suicidio accanto, che da un momento all'altro la poteva sopraffare. Si salvano comunque, qualche volta si salvano le pazienti o i pazienti che riescano in qualche modo a trovare, non persone straordinarie, sono un psichiatra come un altro, sono uno psichiatra però che come Michele Zattella sa, che in un incontro tra medico paziente il tempo assume una dimensione diversa da quella che invece vive dentro di noi ciascuno, sia Michele Zattella come anch'io, a volte pazienti 2 ore e mezza che stanno lì, ma se noi interrompessimo il colloquio anche solo 30 secondi prima che la persona che sta male lo sentisse concluso, noi distruggeremmo tutto quello che abbiamo fatto prima. Dico queste cose non perché io sappia risolvere questi problemi, non li so risolvere perché è impossibile risolverli, ma come sappiamo, e sono anche oltretutto gratissimo che mi chiede la terra, nello psichiatra famosissimo, Australia, Stati Uniti, così, no? Ecco, condividiamo su di un sentiero sul quale ci si deve avviare, quello cioè di tenere presente tutto quello che può accadere quando dall'altra parte si scende lungo gli abissi della disperazione. Sapere che c'è una strada, essere consapevoli del fatto di non riuscire magari a raggiungerla, a seguirla fino in fondo, comunque la rappresenta già a volte la sola soluzione, la sola zattera da offrire a chi ricerca un ascolto e dall'altra parte non si attende se non un silenzio. Ma in questa prima tranche vorrei solo dire che uno dei leitmotiv del libro è anche quello del suicidio, quello della morte volontaria, che certo, come sapete, tra l'altro incide nell'adolescenza come conseguenza che non è comunque di gran lunga inferiore a quella a quale si giunge alla conclusione della nostra vita. Il tema del suicidio accompagna questo libro, accompagna anche qui. Sapete che cosa significa vedere, seguire Francesca, che è una delle pazienti che qui ha narrato la sua storia, dotata di grande intelligenza, di grande cultura, che vive però la morte del fratello, in questo caso, come la conclusione della sua vita. E allora gli incontri che si succedono di settimana in settimana, qualche volta anche più frequentemente ancora, certo, da una parte questa ragazza è ancora giovane, dall'altra uno psichiatra, ma l'ombra del suicidio, continuare a parlare del suicidio. Che cosa fa uno psichiatra? Uno psichiatra formalista, una paziente tenta il suicidio, se neghiamo la cosa per cui vengono a prenderla, o comunque cosa che avrebbe comunque significato una tortura inaudita. Il rischio che corro io, il rischio che corre Michele Zappella, il rischio che corriamo tutti, quelli psichiatri, non è che ci siano pochi. Poi in Italia, come sapete, Basaglia addirittura si è formato la psichiatria, consentendo di fare a quelli che vogliono, certo, le migliori delle psichiatrie possibili. Bene, ogni volta che il colloquio si concludeva, i temi cambiavano, l'angoscia che questa ragazza tornasse a casa e che si suicidasse, il rischio che la ragione calcolante, la ragione del quale pascaliana avrebbe potuto prevedere. E allora, in questo caso, ciascuno di noi affronta l'imprevedibile secondo quelle che sono le sue disperate volte inclinazioni dinanzi alla certezza che comunque una richiesta di ricovero in un servizio di psichiatria avrebbe significato per lei una seconda morte, perché il suicidio del fratello, la in qualche modo metaforica uccisione anche di quello che lei era, cioè anche di una professionista estremamente seria, estremamente agile. Potreste chiedermi perché ci si suicida? Non si può rispondere se non partendo dalla premessa che anche il suicidio comunque l'ombra del mistero nasce comunque a volte dalla cecità, no, diciamo dalla fragilità, dalla incapacità di cogliere quelle che sono davvero le debolezze di una persona. Si parlava prima con Anna Benedetti di questa ragazza, la chiamo così, Antonia Pozzi, poetessa di cui oggi peraltro le poesie devono essere sempre più comprese nella loro grandezza, la quale muore a 26 anni e che in qualche modo anche può essere, come dire, collegata con qualche paziente che ho scritto io. Vive non bellissima, comunque famiglia estremamente ricca, capace di esprimere fino in fondo i suoi sentimenti, le sue emozioni. passa attraverso ad alcune delusioni amorose, parole molto banali, ma qualche volta possono essere utili. Passa attraverso queste delusioni. Contemporaneamente scrive poesie nelle quali esprime l'angoscia, la disperazione che questo tradimento porta dentro di sé. Lettere che manda alle persone amiche, appunto Antonio Banti, che allora era più grande filosofo italiano, a Vittorio Sereni, che è un poeta ancora oggi considerato, Remo Cantoni, non so se siano nomi che conosciate, comunque è grande filosofo esistenzialista, Enzo Paci, ancora più celebre, Dino Formaggio, direttore dell'Università di Padova, delle lettere che uno psichiatra, no, chiunque, dotato di che cosa? Di quella intuizione, certo che c'è o che non c'è, avrebbe letto in quelle lettere una chiara inclinazione al suicidio, e non di meno le risposte a queste lettere segnate o dall'indifferenza o dall'incapacità di cogliere i significati, oppure, certo, dalla attenzione che la vita deve andare avanti. Comunque, in qualche modo, anche qui, nella grande parabola dell'ascolto, incapacità di ascoltare l'indicibile, le parole che non possono essere dette, le parole che si sovrappongono al dicibile, le parole inespresse sembrano parole un po' astratte, però guardate che l'esperienza clinica è umana, porta questo, no? Ecco, e allora se volessi riassumere il cammino che ho fatto, che ho potuto fare seguendo questa inclinazione, solo dopo, certo, la bellissima presentazione di Anna e poi il discorso più scientifico, anche più rigoroso che ha svolto di Tele Zappella. L'ascolto fa parte della vita, è un componente essenziale del colloquio psichiatrico, ma è in gioco in ogni momento. Noi qui appunto parliamo, voi ascoltate. Nella vita questi ruoli, per fortuna, si alternano, no? Cambiano profondamente. Comunque, se la posta in gioco, se il motivo per cui da una parte si parla, dall'altra si ascolta, sono motivi che toccano le emozioni, che toccano qualcosa di importante nella nostra vita, ma anche nella vita degli altri, ricordiamoci come avere pazienza, essere gentili, coltivare in sé la gentilezza come tolleranza e poi anche cercare di immedesimarsi, cosa questa facile da definire, ma difficilissima da realizzare. In che misura voi vi siete immedesimate nelle parole che avete ascoltato, Rosario, da me e da Michele? Ciascuna di voi, ciascuno di voi lo avrà fatto in maniera diversa. Comunque certo che indipendentemente dal grado con cui la immedesimazione procede, mi medesimo e intuisco che le cose che sto ascoltando nascondono appunto in sé cose che non possono essere dette, oppure mi avvicino a cogliere, intuire, capire quello che sta avvenendo. E allora nella nostra vita, anche se non ce n'è bisogno, ecco, teniamo presente che ogni incontro, ogni relazione apparentemente banale può essere invece talora essenziale per salvare una vita. Come chi dirigeva l'ospedale psichiatrico di Novara prima di me, Enrico Morselli, ha scritto: il compito supremo di un psichiatra è quello di intuire quando una persona mediti suicidio e di salvare dal suicidio una persona, arrivando a dire che se uno psichiatra giunge a questo, la sua vita è stata degna di essere vissuta. Su queste parole la mia co-presentazione si conclude, ringraziando comunque ancora infinitamente di questa vostra attenzione, che senza dubbio è stata quella che Simone avrebbe desiderato, si sarebbe augurata. Grazie.
Come ci aspettavamo e forse anche di più, volevo solo far notare che questo libro ci sono, ci regala anche delle cose preziosissime, delle poesie. Intanto ci parla di Leopardi e questo è importante. Poi ci parla, a me collega leopardiana, poi ci parla della bellissima ultima poesia pavese, verrà la notte e avrai i tuoi occhi. Poi ci fa vedere, leggere e riflettere veramente Silvia Plath, quindi un arricchimento continuo che accompagna la parola bellissima, naturalmente intelligentissima, del suo libro, con queste poesie, con questa innovazione che io ho trovato anche per me, per la quale sono rimasta molto molto colpita. Come può vedere, anche se non si dovrebbe fare, alle orecchiette di questo libro. Quindi io ringrazio ancora il professor Borne, mi auguro di averlo presto per noi ancora, magari l'anno prossimo, che acceleriamo il prossimo video, e se qualcuno di voi ha delle domande. Ecco.
In effetti avrei troppe domande da fare. Mi permette una considerazione. Peccato che in questa assemblea, come dice il professore, non ci siano giovani, come spesso accade in situazioni analoghe. Ascoltando i professori, credo che un giovane appena maturato, si fa per dire, che se ha scelto di far proseguire gli studi universitari, spesso non sa cosa scegliere, perché ha l'impressione, peraltro non del tutto erronea, che deve addirittura scegliere cosa fare nella vita. Beh, ascoltandoli penso che avrebbe preso seriamente in considerazione di fare psichiatria, proprio perché, come avete detto, unisce la scienza all'umanità, e forse, almeno da quello che ho ascoltato stasera, molta più umanità. Certo, quando si parla di gentilezza, come di tante altre cose, purtroppo anche del suo opposto, che oggi, ma forse sempre, vediamo molto frequente, ci si chiede come si nasce o si diventa gentili. ma questo è tutto un altro discorso. Del resto, a proposito della facoltà di medicina, mi viene il dubbio che forse per uno psichiatra non è necessario studiare tante parti della medicina, ma forse, non dico come i dentisti, però è limite occuparsi soprattutto della psichiatria e dell'uomo. Del resto, come ha detto il professore, considero la malattia mentale, se così si può definire, la peggiore malattia, stavo per dire non mortale, invece sappiamo che anche quella è mortale. Perché bene o male un malato grave, anche oncologico, si tende a non terminare, può darsi coraggio, mentre il malato mentale non ha questa possibilità. E infatti pensa spesso al suicidio, anche se, come si dice, ha tutto per essere felice. Grazie.
Grazie di questa domanda semplicemente straordinaria, profonda, vertiginosa, che ha colto tre momenti essenziali del discorso che avrei voluto anche fare io, ma che lei ha saputo esprimere con ancora più chiarezza. Intanto, sì, a questi incontri, a questi convegni, i giovani abitualmente non vengono. Mi è anche capitato, per la verità, di parlare di queste cose a giovani liceali che mi hanno seguito, che temevo di apparire come un marziano, per parlare di cose semplicemente fantastiche, no? E invece seguivano, e anche poi le domande che mi sono state fatte dimostravano comunque la percezione di che cosa significasse in psichiatria la relazione, l'essere, cioè gli uni legati agli altri. Ma anche questa sua idea, in qualche modo, che gli psichiatri siano una specie diversa di medici, era stata anche proposta da un mio collega che è famoso in qualche modo di Milano, che aveva vinto la cattedra di psichiatria a Sassari, il quale sosteneva proprio questa sua dicotomia, cioè così come gli odontoiatri hanno un loro proprio corso di laurea, così anche la psichiatria avrebbe dovuto averne uno, perché per la psichiatria alcune condizioni mediche non servono, mentre invece alle discipline mediche la componente psicologica dovrebbe importantissima, eppure non la riconoscono. Se la psichiatria avesse una sua facoltà autonoma, ecco che avrebbe in qualche modo più forza di convinzione. Certo, siamo nella utopia, ma il dramma della psichiatria è questa, soprattutto, ripeto, in una psichiatria come quella italiana che, uditemi, cosa quasi incredibile, che è la migliore delle leggi psichiatriche che esistono al mondo, in Svizzera, in Germania, in Irlanda, in Inghilterra, hanno una legislazione psichiatrica e consentono anche di fare una psichiatria, virtualmente almeno, la più umana e anche la più solidale. Ma fra le discipline mediche, quella la quale è in qualche modo più sensibile al messaggio, chiamiamolo così, della psichiatria, è la oncologia, cioè gli oncologi, c'è stato anche questo video di cui, ho parlato una volta, di un grande oncologo francese, direttore dell'oncologia della Salpêtrière, il quale sosteneva come i tumori si curano seguendo quattro sentieri ugualmente importanti, quello certo della chemioterapia o della immunoterapia, come oggi si può fare in alcuni casi, quello della radioterapia, quello della chirurgia e quello delle parole, sostenendo che le parole, il modo con cui, ecco, le cose che in qualche modo io ho letto stasera sul piano delle relazioni psicologiche umane, queste relazioni sono indispensabili, perché anche le tre fondamentali modalità terapeutiche che si utilizzano nei tumori possono realizzare fino in fondo, e sono le parole, la capacità di ascolto dei medici, le diagnosi formulate con termini sempre più apparentemente oscuri, ma che oggi tutti, con qualunque iPad, riesce a svelare senza tenere conto dell'enorme importanza che appunto sentirezza e ascolto hanno anche, sono loro a dirlo, nella evoluzione della malattia. Per cui questa domanda è davvero una domanda per la quale le sono infinitamente grato, perché ha toccato dei punti cruciali. Negli anni in cui la legge Basaglia è stata approvata dal Parlamento, però la coscienza nazionale e anche quella politica nei confronti della psichiatria, cioè delle ingiustizie, certo delle sofferenze che vengono arrecate a chi sanare, non potessero più essere tollerate, ed è avvenuta, per fortuna, grazie a Giorgio Moro e a Enrico Berlinguer, l'alleanza che ha consentito di chiudere i manicomi, che in Italia, salvo pochissime eccezioni, erano lager. In questo clima, però, nonostante tutto, anche in Italia, lei ha ragione, le altre discipline mediche ritengono che in fondo la psichiatria sia una cosa, sia una scienza inutile. I farmaci li conoscono anche i medici di base, i farmaci psichiatrici sono pochi, per cui tutti come dicevo, si ritengono autorizzati e sono a prescrivere magari cascate di antidepressivi, oppure a leggere sul Corriere della Sera che è uscito un nuovo farmaco antidepressivo, il Brintellix, che avrebbe cancellato tutti gli altri psicofarmaci antidepressivi. E allora tutti a considerare il Brintellix, pazienti che vengono a chiedere il Brintellix, pazienti ai quali il Brintellix non costa nulla, non serve a nulla, e che però, se il medico, anche uno psichiatra serio, non prescrive, immediatamente viene considerato come passato, ovviamente come arcaico. Ecco, ora o c'è un rinnovazio, cioè un cambiamento di clima politico, come in fondo lei adesso anche così acutamente si andava, sociale, etico, che si occupasse dell'enorme cascata di persone che stanno male e che si suicidano, ecco che allora anche le parole che stasera avete sentito delle truppe, comunque che nascono dalla nostra comune formazione culturale universitaria anche, per cui non possono essere gli universitari a dire ah ma loro vengono dagli ospedali. Dall'università siamo passati poi agli ospedali, ma comunque mantenendo anche il rigore. Non so come ringraziare ancora se ci sono altre domande di questa seduta.
Sentendo proprio il vostro coinvolgimento, l'empatia nei confronti dei pazienti, delle mamme, dei pazienti, come fate poi una volta che lasciate lo studio, l'ospedale, a risolvere la vostra vita normale, personale, senza lasciarvi invadere dal dolore con cui quotidianamente venite in contatto?
Ma sempre sono situazioni diverse. Io lavoro con i bambini e le devo dire la verità che per me i bambini sono la vita. E le posso anche dire che l'ascolto gentile di cui ha parlato il professor Bocca con i bambini è un'altra cosa. Le faccio un esempio concreto di quello che è la mia attività quotidiana. A me vengono spesso delle famiglie per una diagnosi o per una verifica di una diagnosi di autismo. È una diagnosi molto pesante per le ragioni che avevo detto in precedenza. E quindi la famiglia è sconvolta. Il bambino, qualunque sia la sua condizione, sente questa situazione. Allora, devo dire che io, quando lavoravo in America, dagli psichiatri infantili di Washington, ho imparato una cosa fondamentale. Loro mi dissero, guarda, quando viene un bambino da te, deve avere l'impressione che tu lo stai aspettando. Allora, come si fa con una prima visita? Io mi do il nome, vado alla porta, si apre l'ascensore, vedo il bambino, e lo chiamo per nome. Oh Tommaso, che bello, sei venuto dallo zio. Vieni con me che andiamo a vedere l'elefante e gatto silvestro. Allora, questo cambia profondamente quando capita una situazione che è profondamente turbata da un'angoscia. Non solo mi permette di capire un po' meglio la situazione, ma fa passare bene il bambino, no? Allora, devo dire che per me è la vita. Cioè, dico, è un esempio fra tanti, che richiede tutta una serie di improvvisazioni. Però con i bambini sa cos'è? I bambini sono portatori di gioia. E quindi, voglio dire, come ho insegnato, deve partire dalla gioia. Quando siamo un pochino più avanti, insomma, ci sarà un po' di guai. Insomma, io mi permetto di aggiungere una cosa che riguarda la parte, il messaggio finale che aveva dato Eugenio Borgna. Cioè, lui dice che coltivare la gentilezza come tolleranza e capacità di medesimarsi con l'altro è molto importante. A mio avviso questo è un messaggio che dovrebbe essere coltivato dalle scuole di medicina, perché è importante per gli oncologi, ma è importante per tutti. È quella parte di scienza umana di cui è intrisa anche la medicina, meno della psichiatria. La psichiatria è intrisa a volte in maniera massiccia, però è un messaggio che dovrebbe andare avanti a tutti. E la va.
Sembra veramente di essere, come diceva il professore, su Marte. Mia figlia si è laureata 2 anni fa in medicina.
Sì.
Adesso fa ematologia, specializzazione, dove tutti sono le leucemie, quindi bisogna ancora tumore. Non ha dato mai un esame di psicologia, nessuno gli ha chiesto. Lei davanti a persone che non muoiono, e non ha le parole per loro. Quindi, che vuol dire questo? Cioè, la vostra è di sensibilità, perché lei magari è anche sensibile, ma non è professionale da questo punto di vista, cioè un po' mette a cangere.
No, senti, la situazione purtroppo non è cambiata da quando io sono uscito dalla scuola di medicina di Roma nel 1960, almeno l'impressione che ho non è cambiata. Cioè praticamente, mi permetta di dire con chiarezza quello che penso, io penso che nelle nostre scuole di medicina, quello che almeno mi risulta, manca l'educazione. Cioè l'educazione di un medico non è l'educazione di un'altra persona, è un'educazione particolare. Io mi ricordo che quando cominciai a lavorare in quell'ospedale inglese di cui parlavo di poco e compagnia, la prima cosa che mi insegnarono fu quella di dire: guarda, dottor Supero, quando un medico ti riferisce un paziente tu devi scrivere: la ringrazio molto, ho visto quello che ha fatto. Cose che da noi non le ho mai viste fare allora e in tutto il periodo che va fino adesso. Allora, il problema dell'educazione riguarda in primo luogo la gentilezza, il coltivare la gentilezza, e riguarda tante altre cose, perché scrivere una lettera di risposta è una forma gentile ed è una forma anche utile. Io mi permetto di dire che su questo sono profondamente critico verso le nostre scuole di medicina. Scusami tanto per la mia polemica. Bisogna che coltivo di più la gentilezza per essere più tollerante.
Altre domande?
Sì, sono sicura, perché un patologo che cura le persone gravissime non abbia degli elementi di psicologia, delle parole, avrebbe fatto un esame per queste scuole di specializzazione. Non è che devi chiamare il consulente esterno che viene e che magari andava al malato. Sarebbe bene che il medico si approcciasse a questa malattia gravissima con le sue parole. Tutto questo. Quindi la facoltà della facoltà.
Una cosa bellissima, ringraziamo il professor Borne e lo aspettiamo assolutamente il prossimo anno.